SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi daremo spazio al calcio italiano, perché dopo la sosta per le nazionali la Serie A è tornata con un soporifero Milan-Juve seguito dalle rotonde vittorie esterne di Inter e Atalanta e dal successo di misura del Napoli capolista. Ma ovviamente la copertina spetta al tennis, perché a meno di 24 ore dalla vittoria sull'Australia l'Italia è scesa in campo contro i Paesi Bassi nella finale di Coppa Davis. Cos'è accaduto? Ce lo racconta adesso il nostro Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di SBS.
Mi sa che qualcuno lo sa già com'è andata, ma te lo faccio raccontare. Stiamo aspettando anche tra l'altro il dato sul posticipo tra Lazio e Bologna, ma insomma oggi si comincia dal tennis. Poche ore fa a Malaga è arrivato un successo sorprendente, ma solo fino a un certo punto.
Sì, cominciamo dalla fine, dal match point che dopo un'ora e 31 minuti ha messo fine alla finale senza storia tra Italia e Paesi Bassi, finale nella quale Matteo Berrettini aveva battuto Bodik van de Zandschulp con il punteggio di 6-4-6-2. Poi Jannik Sinner, seppur dando i primi segni di stanchezza per una stagione infinita con 73 vittorie e 6 sconfitte, ha chiuso così battendo 7-6-6-2 l'olandese Talon Krikspoor.
Italy are the 2024 world champions. It is back-to-back Davis Cup titles in this golden age of Italian tennis. And once more, Jannik Sinner just too good. It has been a perfect fortnight for Italy at the World Cup of Tennis.
Team Italy!
Insomma, è andata così ed è arrivata così la sera del 24 novembre del 2024, la terza Coppa Davis della storia del tennis italiano dopo quella del 1976 e quella vinta lo scorso anno. Ma se l'anno scorso era stata la stagione del tripudio per un'attesa durata 47 anni, questa è stata la stagione della conferma che l'Italia è la squadra più forte, una superiorità schiacciante, accentuata dalle assenze di altre big come la Russia, dal forfè di alcuni avversari tosti, chi per scelta come Sasha Zverev, chi perché la sua nazione non si era qualificata alla Final 8 di Malaga come Novak Djokovic. C'è chi ha pagato viceversa qualche errore di formazione come quello che è costato alla Spagna l'eliminazione nei quarti di finale proprio contro i Paesi Bassi. Ma insomma resta la superiorità dell'Italia certificata dal fatto che con Jannik Sinner, con questo Jannik Sinner si parte sempre in vantaggio per 1-0, ma che poi quest'anno, a differenza del passato, l'Italia aveva un'altra certezza in Matteo Berrettini, che tra Bologna nella fase di qualificazione e Malaga ha giocato 6 partite vincendole tutte, rimettendo le cose in piedi nei quarti finale contro l'Argentina dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti, poi strappando un successo successo con i denti in semifinale contro Kokkinakis e poi, come detto, dominando il suo match in finale contro Van de Zandschulp, sconfitto per la quinta volta in altrettanti incontri. Berrettini, che lo scorso anno aveva dovuto saltare la Coppa Davis, che però era voluto essere vicino alla squadra a Malaga, ma che ovviamente aveva vissuto quel trionfo in maniera agrodolce, sentendolo inevitabilmente poco suo, è stato però il grande protagonista di questo successo. Allora li ascoltiamo, i due tennisti che hanno portato per la terza volta l'Italia del tennis al maschile sul tetto del mondo, Matteo Berrettini e Jannik Sinner.
I'm just so happy, you know. Obviously last year I was here to support the team, today and this year I brought some points to the cause, but you know, like, doesn't matter who's playing, we always putting our heart on court. Doesn't matter if these two guys, Lorenzo, Jannik, everybody is giving their best, and that's the secret of our team. Also the guys that are back home, Flavio, Cobolli, Arnaldi, they won some matches in the previous stage, they were really important. So this is a really long team, big team, and we're happy for the trophy.
Yeah, for sure. I mean, very, very proud of the whole team. There's a lot of work behind it, and we are very happy to hold this trophy again. It's a very important competition for the whole Italy. You have different, you know, pressure and different weight of having the Italy on your shoulders. But you know, I think we all handled it really, really, really well. If it would be not important, I would not be here. No, so for me, it meant so much to me also, because last year Matteo was not here as a player, but he supported us, which gave us a lot of strength. And this year, sharing this moment with especially with this group, with Lorenzo, Andrea, Simone, and Matteo, it means so much to me. I'm very happy and honored to be part of this.
Jannik Sinner, che insomma ha detto chiaramente di essere andato a Malaga perché tiene alla Coppa Davis, che è vero, anche se poi la storia ha insegnato che i super campioni del tennis non riescono a garantire sempre la presenza alle fasi finali di Coppa Davis al termine di stagioni così lunghe e logoranti, ma è chiaro che la presenza del numero uno del mondo, oltre a rappresentare la garanzia di un punto in ogni partita che avrebbe giocato, è stato un motivo di ulteriore orgoglio e compattezza per il team, oltre ad essere stata una grande lezione di umiltà, come ha riconosciuto in conferenza stampa Matteo Berrettini parlando proprio della presenza di Sinner a Malaga.
Non so, secondo me è difficile, secondo me al di là della prestazione di 10 che gli do è per il fatto di stare qui dopo una stagione da più grande di sempre, dopo tutto quello che ha vinto, dopo tutte le cose che ha dovuto affrontare, sta qui e arriva come se fosse l'ultimo, nonostante sia il primo a mani basse, e quindi questo c'è tanto da imparare. È un ragazzo speciale, l'ho detto mille volte, ci siamo finalmente potuti parlare un po' con calma senza la fretta del tour, e questo è secondo me il segreto, quindi 10 per 360 gradi, non solo per la prestazione. Non conta chi vince più punti, chi fa più volere, è solo portare a casa i risultati.
Insomma, 10 a Jannik Sinner dallo stesso Matteo Berrettini, proprio per il solo fatto che si è presentato a Malaga, come ha detto, da ultimo, quindi con estrema umiltà, pur essendo il primo ed essendo reduce da una delle stagioni più mirabolanti della storia di questo sport, con due slam in singolare, l'ATP Finals, il numero uno del mondo, con un vantaggio abissale sul secondo, e adesso anche la conquista della seconda Coppa Davis consecutiva. E poi c'è l'architetto di tutto questo, ovvero Filippo Volandri, l'uomo giusto al posto giusto, sicuramente al momento giusto, scelto per sostituire Corrado Barazzutti, che nel 2020 era stato esautorato e che si è trovato in mano praticamente un diamante, ma comunque è stato bravo e capace a farlo brillare. In genere si dice nel tennis che i capitani bravi, nelle competizioni a squadre di tennis per capitani si intendono i commissari tecnici, sono quelli che non fanno i danni. Con tanto materiale a disposizione, i danni potevano consistere nel non scegliere sempre la formazione giusta, e che tra l'altro un paio di volte è anche capitato a Volandri. Pensiamo alla fase dell'eliminazione dello scorso anno contro il Canada, la scelta di Musetti nei quarti di finale contro l'Argentina quest'anno, ma il capitano azzurro ha sempre saputo rimediare in tempo, trovando soluzioni non sempre scontate, come quando lo scorso anno estromise Fognini per lanciare Arnaldi, o appunto contro l'Argentina quando sull'1-1 ha optato a sorpresa per il doppio Sinner-Berrettini contro una coppia forte, quella sudamericana, Gonzalez, Molteni, lasciando fuori Bolelli e Vavassori, che erano stati scelti apposta per disputare i doppi, che sono tra le 4-5 coppie più forti del mondo. Invece Volandri ha lanciato il doppio Sinner-Berrettini e poi ha contribuito anche all'esplosione di Berrettini a Malaga. Insomma, i capitani, poi, soprattutto quando si ha a che fare con tante prime donne come i tennisti, devono saper creare amalgama, facendo sì pesare il loro ruolo, ma senza farsi schiacciare dalla personalità dei giocatori e senza fare ombra sugli stessi. Allora, onore e merito anche a Filippo Volandri, ascoltiamo anche lui.
Yeah, it's amazing because last year we won was the first time after 47 years, but what I said in the beginning of this journey to the players is we want to make the history. And history is if we can make it twice. I said in the next years happen right after, and I'm so proud about this team, these guys, all the teams that we are behind, and the players that are not here, Coboli and Arnaldi, who took us here. It's been amazing.
Insomma, ha detto all'inizio di questa nuova spedizione Coppa Davis, ho chiesto ai ragazzi di fare la storia, di contribuire a fare la storia, di diventare l'unica squadra maschile capace di vincere due volte la Coppa Davis, ma lui stesso non si aspettava che arrivasse il bis 12 mesi dopo il trionfo dello scorso anno. Quindi l'Italia conquista la terza Coppa Davis della sua storia e lo fa tra l'altro a 4 giorni di distanza dal successo sempre a Malaga delle ragazze di Tatiana Garbin nella Billie Jean King Cup, cioè l'erede della Fed Cup. Quindi possiamo dire che siamo un popolo di santi, poeti, navigatori, commissari tecnici e almeno in questo decennio anche di tennisti, sì.
E oltre a celebrare le imprese azzurre nel tennis, ci sarà anche da riprendere il filo del campionato di calcio. Lo facciamo direttamente, Dario, vuoi una pausa? Come dimmi,
facciamolo
tu
dopo la pausa, così nel frattempo decidiamo anche se condividere il messaggio di Matteo Berrettini o no.
Ci pensiamo tra poco.
This holiday, wrap affection with a gift that everyone loves, gift cards. Giftcards.com makes it easy to make the thought and the gift count with over 350 brands to choose from. Gift from top brands like Sephora, Nordstrom, DoorDash, and more. New this year is the Giftcards.com gift card, which gives your giftee access to choose from almost anything at Giftcards.com with no purchase fees, no expiration, and instant delivery. It's the gift of so many possibilities. Visit giftcards.com today. See giftcards.com for terms and conditions.
8:46, noi torniamo qui in diretta su SBS. Siete all'ascolto del programma in italiano, in diretta o in podcast, assieme a Massimiliano Gugoli e a Dario Castaldo. Per la pagina sportiva di oggi abbiamo aperto con il tennis, la vittoria della Coppa Davis e un messaggio anche che è arrivato direttamente da Matteo Berrettini, di cui ci vuoi dare conto, Dario?
Che tra un mese esatto è qui in Australia, credo che sia l'unica cosa riferibile del messaggio.
Ti ha dato un appuntamento appunto a tra poco, sì, tra qualche settimana, in modo così interessante, ma non possiamo
e anche colorito, diciamo, colorito. Sì, intimo in certi momenti, ma un po' colorito qui e lì comunque.
Ma torniamo a noi, torniamo appunto a, chiudiamo per il momento la parentesi legata al tennis, perché dobbiamo anche aggiornarvi su quanto è accaduto nel mondo del calcio con dopo l'ultima domenica di pausa per gli impegni della Nations League. Ora si proseguirà senza sosta in Serie A fino a marzo. Cosa è accaduto? Beh, in testa è rimasto il Napoli, che ha battuto la Roma con il classico gol dell'ex. Raccontaci.
Allora, intanto, visto che si è concluso il posticipo tra Lazio e Bologna, direi di partire dai risultati di questa 13ª giornata, almeno quelli maturati finora. A Verona, Inter batte Verona 5-0, Milan-Juventus 0-0, a Parma Atalanta batte Parma 3-1, Genoa-Cagliari 2-2, Torino-Monza 1-1, a Como Fiorentina batte Como 2-0. Napoli-Roma 1-0, Lazio-Bologna poco fa si è conclusa sul 3-0, ci sono ancora due partite che mancano all'appello, si disputeranno all'alba di domani e sono due scontri che interessano soprattutto le parti basse della classifica, Venezia-Lecce e Empoli-Udinese. In classifica Napoli che riscavalca la concorrenza grazie a questa vittoria firmata da Romelu Lukaku, Napoli 29, poi Atalanta-Inter e Fiorentina 28, così come la Lazio, poi Juventus 25, Milan 19 punti, Bologna 18, entrambe le squadre hanno una partita in meno, Udinese 16, Empoli, Torino 15 punti, Roma 13, Parma, Verona 12, Cagliari, Genoa 11, Como 10, Lecce e Monza 9 punti, chiude il Venezia a quota 8. Dicevi dell'1-0 con il quale il Napoli ha battuto la Roma, match deciso dalla rete al decimo del secondo tempo di Romelu Lukaku, che ha anticipato Hummels. Poi la Roma ha colpito una traversa con Dovvik, quindi Napoli ancora non proprio travolgente, che è tornata alla vittoria, una vittoria che mancava dal 25 ottobre in campionato, è la quarta vittoria di misura in questo campionato per la capolista, il terzo 1-0. Antonio Conte ha ribadito che insomma la sua è una squadra che sta facendo miracoli dato il materiale a disposizione. Ascoltiamolo.
Noi rispetto ad alcune squadre, no, come l'Inter e l'Atalanta, che prima di questa partita ci avevano comunque sorpassato, e che stiamo parlando di strutture che lavorano tanti anni con lo stesso allenatore, e l'Inter l'anno scorso ha vinto lo scudetto a mani basse e l'Atalanta ha vinto la Coppa UEFA battendo il Bayer Leverkusen, che è campione di Germania. Quindi quando io parlo di squadre già fatte, deve essere un motivo di orgoglio, di soddisfazione, che nonostante tutto questo e tante squadre che hanno fatto 7 partite consecutive, alla fine noi siamo lì, e è la dimostrazione che noi stiamo facendo anche un buon lavoro, però dobbiamo continuare a farlo, perché sappiamo che altri sono più avanti nel lavoro, noi dobbiamo crescere per gradi.
L'allenatore del Napoli capolista, Antonio Conte.
E alle spalle dei partenopei c'è un terzetto nel quale ha ripreso a macinare gol e punti l'Inter, nonostante il turno di riposo concesso a Lautaro Martinez.
Sì, Lautaro Martinez, che era reduce dalla trasferta argentina, nella quale aveva segnato anche un gol strepitoso su assist di Messi, ma che poi aveva preso l'influenza e per cui è stato lasciato in panchina. Lì il dubbio è stato chi schierare in attacco, e Simone Inzaghi al Bentegodi ha optato per El Tucu Correa, che quest'anno era stato piuttosto in ombra, accanto a Marcus Thuram. Ebbene, i due sono partiti subito alla grandissima dopo 17 minuti. Gol molto bello di Correa su assist di Thuram, 22esimo raddoppio di Thuram su assist di Correa. Poi Thuram ha segnato anche il gol del 3-0 che virtualmente ha chiuso la partita al 25esimo, ma prima dell'intervallo le reti dell'Inter erano salite a 5 contro il malcapitato Verona. Di queste, come detto, 2 le ha messe a segno Marcus Thuram, sul quale ascoltiamo le parole dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.
Io penso che abbia fatto grandissime cose già Marcus l'anno scorso, chiaramente quest'anno sa che doveva fare di più in fase di realizzazione, perché l'anno scorso ne ha fatti tanti, ma secondo me doveva farne ancora di più. Insomma, è stato bravissimo, attaccato, veniva da una partita dove aveva speso tante energie contro l'Italia, anche lui aveva fatto tutta la fascia, però si era presentato gli ultimi 2 giorni con grandissima voglia, con grandissima attenzione, quindi insomma si sta togliendo delle soddisfazioni come tutti gli altri suoi compagni.
Queste le parole di Simone Inzaghi all'indirizzo di Marcus Thuram, che è salito a quota 9 tra i marcatori. Resta in zona di galleggiamento per quanto riguarda la classifica il Verona, che però in questa stagione è la squadra che subisce più di tutti, 32 gol incassati in 13 partite, anche quella che ha perso più di tutte, 9 su 13 gare disputate. Si è assunto le responsabilità il tecnico dell'Hellas Paolo Zanetti, il quale però ha detto: questa squadra posso salvarla. Ascoltiamolo.
Siamo partiti con un tasso di umiltà altissimo, poi da lì abbiamo iniziato alti e bassi psicologici, prestazioni che qualche volta hanno stupito anche voi, o sbaglio, perché magari settimana prima abbiamo fatto cagare e quella dopo abbiamo fatto una grandissima partita, e l'allenatore ero sempre io, la verità è questa, le partite le avevo sempre preparate io penso di avere delle grosse responsabilità sulle sconfitte, ma penso di aver messo anche una mia grande mano sulle vittorie. E io rimango convinto che io posso salvare questa squadra. E finché avrò questa condizione io combatterò finché mi viene data la possibilità di farlo. Dall'altra parte, oggi sono indifendibile. Questa è la realtà delle cose.
Le parole crude, direi, di Paolo
molto
Zanetti,
venete
allenatore dell'Hellas Verona.
E tra le inseguitrici appunto del Napoli, oltre all'Inter, continuano a marciare spedite anche Atalanta e Fiorentina, entrambe vittoriose in trasferta contro 2 neopromosse.
Sì, ha vinto l'Atalanta al Tardini contro il Parma, è tornato a segnare Matteo Retegui, capocannoniere di questo campionato, ma hanno segnato anche Ederson e Lookman dopo che il Parma aveva accorciato le distanze con Cancellieri. È stato espulso per proteste Gasperini sul 2-1, dopodiché davanti ai microfoni di DAZN gli hanno chiesto conto delle ambizioni di questa Atalanta, che in quel momento era in testa alla classifica nonostante un inizio di stagione complicato. Ascoltiamo come l'ha spiegato quell'inizio di stagione Gasperini.
Il mese d'agosto eravamo in pieno mercato, quindi la squadra non era neanche completa, c'era un mercato ancora aperto, quindi abbiamo giocato le prime tre partite veramente. Abbiamo fatto bene la prima Lecce, abbiamo buttato via sicuramente a Torino, anche sbagliando un rigore nel finale. E con l'Inter non c'è stata partita, però è chiaro che per noi il campionato è iniziato dopo, basandomi soprattutto sull'ossatura della squadra dell'anno scorso, che è cresciuta tantissimo, sono cresciuti tutti individualmente, quei protagonisti, comunque la vittoria in Europa gli ha dato maggiore convinzione e sicurezza. È arrivato Retegui che ha sostituito Scamacca, che ha avuto subito un'esplosione, e poi per tutti gli altri stiamo cercando di portarli sui livelli che speriamo possano raggiungere, e nel frattempo la classifica è questa.
Insomma, la classifica adesso vede l'Atalanta nel gruppetto delle inseguitrici immediate del Napoli, 5 squadre nel giro di 2 punti ci sono in Serie A, oltre agli orobici c'è la Fiorentina, arrivata alla 7ª vittoria consecutiva in campionato, 2-0 in trasferta a Como con un gol per tempo di Adli, con praticamente un tiro in controbalzo al 19esimo del primo tempo e un bel gol di Ken su assist di Sottil. Per Ken si tratta del 9º gol in campionato come Marcus Thuram. Partita definita sporca da Palladino, l'allenatore della Viola però si è detto soddisfatto proprio per la prova di maturità e di umiltà dei suoi.
A me non mi piace sinceramente fare queste prestazioni, però ti fa capire i valori di questa squadra e le motivazioni, grandi valori umani, stare insomma dentro la partita sempre per 90 e passa minuti e a volte anche soffrendo insieme. E grande motivazione, squadra competitiva. L'emblema è Beltran che rincorre i centrocampisti e prende l'ammonizione, l'unico a prendere ammonizione, quindi spirito di squadra. Siamo De Gea che para come un ventenne, Sottil che entra e fa l'assist, potrei dire tanti, Colpani che difende, insomma difendiamo insieme, attacchiamo insieme e siamo soddisfatti.
Queste le parole di Raffaele Palladino. Tra le inseguitrici anche la Lazio, che ha battuto poco fa 3-0 il Bologna, tutti i gol negli ultimi 25 minuti con Gigot, il francese ex Marsiglia, in prestito da Marsiglia, poi Zaccagni e poi Dele Bashiru per la formazione di Marco Baroni, altra grande sorpresa di questo campionato.
E questo turno di campionato ci ha proposto un altro big match, quello che sabato si è concluso tra i fischi di San Siro all'indirizzo di Milan e Juventus. Come mai?
Perché è stata una partita che definire noiosa è poco, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra, con la voglia di non farsi troppo male o l'incapacità di fare del male all'avversario. Va detto che questa Juventus è arrivata al 7º pareggio su 13 partite stagionali, che non ha ancora perso, però effettivamente il leitmotiv di San Siro, match nel quale soltanto una volta il Milan ha tirato verso la porta della Juventus, la Juventus è arrivata 2 volte a tirare verso la porta del Milan, come detto, non è stato proprio un bello spot per il calcio. Lo ha anche ammesso al termine della partita l'allenatore del Diavolo Paolo Fonseca, il quale ha detto: se fossi stato uno dei tifosi presenti sugli spalti anche io avrei fischiato. Ascoltiamolo.
Io voglio essere molto onesto, magari se io sono tifosi faceva lo stesso, perché la partita è stata una delle partite più noiose che ho avuto nella mia carriera. Non è bello, capisco perfettamente i tifosi, perché è stato noioso, è la meglio parola che ho per caratterizzare la partita. No rischio di due squadre, gioco lento, molto tattico, troppo rispetto di ambi squadre. E come ho detto, se io sono là magari faccio lo stesso.
Le parole di Paolo Fonseca, oltre allo 0-0 tra Milan e Juventus in questa giornata, come detto, nella quale mancano ancora due partite all'appello. Ci sono stati altri due pareggi, 1-1 a Torino tra Torino e Monza, con reti di Masina e di Djuric, entrambi di testa su azioni di calcio d'angolo, e 2-2 per il Neo Genoa di Vieira in casa contro il Cagliari, che è beneficiato di due calci di rigore, quello di Marin che aveva aperto le marcature e quello di Piccoli che ha chiuso il match a due minuti dal termine. È tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Restituisco la linea a Domenico Gentile e poi ci risentiamo tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.